Wiki Radio. Le marionette della compagnia Colla, raccontate da Oliviero Ponte di Pino.
Quella che vi raccontiamo oggi è una storia molto lunga, che ha un paio di secoli, che è quella della famiglia Colla, che è una delle grandi, più antiche famiglie della tradizione marionettistica italiana. C'è una data di nascita, diciamo così, ufficiale, che è il 6 marzo 1835, è il primo documento in cui la compagnia racconta un po' quello che faceva, sta a Borgo Vercelli e raccontano nel loro libro mastro le città, i paesini che hanno visitato, gli incassi, eccetera, eccetera, eccetera. Però la storia della compagnia dei Colla e la storia delle marionette a cui loro si ricollegano è un pochino più antica. La marionetta che ha legato il nome alla tradizione marionettistica milanese si chiama Gerolamo, che in realtà non è nato a Milano, è nato nelle valli piemontesi e poi è sceso verso le grandi città. Era una maschera, un burattino talmente popolare che a Milano tendenzialmente nell'Ottocento i teatri di marionette si chiamavano tutti Teatro Gerolamo, e questo credo che abbia causato qualche problema agli storici, che non riuscivano più a districarsi tra tutti questi Gerolami. Però proviamo a raccontare la storia di questo Gerolamo, che scende con due burattinai piemontesi che si chiamavano Giovan Battista Sales e Gioacchino Bellone, e arrivano a Genova e lì cominciano a raccontare le storie di questo personaggio, che è uno di quei contadini un po' tonti, un po' scaltri, che la tradizione italiana conosce molto bene. Sono quei personaggi che riescono in qualche misura, facendo i finti tonti, molto spesso a farsi beffe del potere. Il problema è che a Genova trovano un doge che, guarda caso, si chiama Gerolamo, anche lui Gerolamo Durazzo, che li manda via immediatamente lontano da Genova. I nostri burattinai arrivano a Torino e anche lì ne combinano una che non va molto molto bene. Mettono in scena un testo che si chiama Artabano tiranno universale con Gerolamo suo fido scudiero, e siamo ai tempi di Napoleone, e i due protagonisti sono sostanzialmente Napoleone e suo fratello Giuseppe, e anche questo irrita un pochino le autorità. A Torino così la maschera di Gerolamo si addolcisce, perde un po' della sua impertinenza e diventa Gianduia, e non a caso il cioccolatino torinese si chiamerà poi Gianduiotto. Dove invece Gerolamo attecchisce, evidentemente c'era una città più aperta a queste impertinenze, è Milano, dove il burattino ha grande fortuna, almeno fino a quando non ritornano gli austriaci dopo la fine dell'epopea napoleonica e della Repubblica Cisalpina. A questo punto entra in scena la famiglia Colla. Si racconta di un mercante di legname e di altri generi molto utili agli eserciti, che si chiamava Giovan Battista Colla, che aveva questa bottega ed era diventato ricco, e a casa sua faceva degli spettacoli di marionette. È una tradizione molto antica, molto lunga, datata, quella di fare degli spettacoli di marionette in casa, e che è anche una tradizione molto nobile. Se pensate all'educazione teatrale di Wilhelm Meister, la prima scintilla si accende perché vede il teatro delle marionette, del suo amore per il teatro. Se ricordate Fanny Alexander, c'è una scena memorabile dove Alexander ha un teatrino e gioca con quel teatrino. Che cosa succede? Che a causa anche probabilmente dei rivolgimenti francesi, gli austriaci, eccetera, eccetera, Giovanni Colla è costretto a abbandonare Milano, e quello che era il passatempo della sua dimora diventa il mestiere della famiglia. Cioè questi signori diventano sostanzialmente burattinai e cominciano a girare per le città, i paesi della pianura padana con il loro teatrino di marionette.
Ascolterà mai questa tua voce solitaria?
Nessun potere riuscirà mai a soffocare la voce del mio cuore.
Centinaia di braccia di tessuto sono state divorate.
I broccati destinati ai mercati d'Oriente.
Ridotti in polvere.
E i velluti in partenza per le corti d'Europa.
I morsi dei roditori non hanno risparmiato quei nobili tessuti.
Ahimè! La porpora dell'imperatore.
Ah, cencio non il saio, ma lo scettro e l'ermellin son dovuti al pifferaio Salvatore di Amelin.
Bisogna dire che, come tutte le compagnie di attori girovaghi e i loro altri colleghi marionettisti, i Colla dovevano fare una vita molto difficile ed era tutta tendenzialmente centrata sull'attività dello spettacolo, quando gironzolavano faticosamente per città, paesi, fiere, eccetera, eccetera, eccetera. Dormivano sul palcoscenico, sul carrettino che si portavano dietro, e anche l'alimentazione era fatta in funzione degli spettacoli. Un ricordo, credo infantile, di Eugenio Monticolla: quando c'era spettacolo non si doveva mangiare la pasta asciutta perché poi sul ponte avrebbe dato fastidio allo stomaco. C'erano invece tutti i giorni insalata per il ricambio del sangue, minestra di verdure e brodo, due volte alla settimana la carne. Quindi era proprio tutta una vita centrata, anche per quanto riguarda la dieta, sul loro lavoro di marionettisti. Tenete presente che burattini e marionette sono una forma di teatro popolare molto flessibile. Quello che riescono a fare i burattinai e marionettisti e i pupari con i loro carrettini è portare il teatro là dove il teatro non c'è, dove non ci sono edifici teatrali, dove non ci sono attori e grandi orchestre. Loro montano il loro palchetto nelle strade, agli angoli delle fiere o anche nelle case e nelle osterie, e possono portare a tutti quanti anche il grande spettacolo, chiaramente ridotto a misura del teatro di marionette. Se ci pensate ancora un pochino, vedete che la forma del boccascena del teatro di marionette è l'antenato più vicino che abbiamo della televisione. È uno spettacolo che parla a tutti, parla al popolo, parla ai bambini. In Italia purtroppo è rimasto molto confinato a un pubblico infantile il teatro di burattini e marionette, ma in realtà può funzionare e poteva funzionare a un livello molto, molto più grande. Mentre i Colla girovagano faticosamente per i paesi e le cittadine della pianura padana, a Milano il teatro di marionette continua a avere la sua tradizione. Uno dei marionettisti più amati dai milanesi in quell'epoca si chiamava Giuseppe Fiando, aveva dato il nome al suo teatro, Teatro Fiando, però tutti poi lo chiamavano Gerolamo. Alcune marionette che erano di questo signor Fiando, marionette che risalgono alla fine del Settecento e prima dell'Ottocento, in particolare i Diavoli, sono ancora adesso conservate nella straordinaria collezione della famiglia Colla. I Colla girano, lo dicevamo, per la pianura padana, sono arrivati a Parma, ci sono delle tracce del loro passaggio da quelle parti. Un altro fatto curioso è che Giuseppe Colla, uno dei capocomici, nel 1859 è vicino al luogo dove si combatte la battaglia di Palestro e immediatamente ne fa uno spettacolo di marionette. Quindi quella che è la cronaca che sta accadendo in quei giorni, eventi drammatici che cambiano il destino del paese, diventa immediatamente uno spettacolo che racconta più o meno fedelmente quello che sta succedendo in Italia in quel momento. Poco dopo la battaglia di Palestro, 1859, un paio d'anni dopo, Giuseppe muore e a quel punto restano i tre figli, e lì si divide in qualche misura la famiglia e verranno fuori da lì i due grandi rami che sono tuttora attivi. Ma in quel momento, 1861, aspettiamo qualche anno, 1868, succede un evento importante che a Milano decidono di buttare giù, di abbattere tutti i teatrini di marionette, che ci sono molti di loro, e inaugurano un nuovo teatro che si chiama per l'appunto Teatro Gerolamo, in piazza Beccaria. Lì di fronte apre questo teatro, che è progettato da un architetto, Paolo Ambrosini Spinella, che è una piccola scala, è come la scala solo molto più piccolo, è fatto per i burattini. C'è anche un'orchestrina, e in quell'orchestrina c'è un giovane violinista che si chiama Giovanni Ricordi, che diventerà il più importante e più grande editore musicale italiano. Suonava il violino al Teatro Gerolamo.
Apriti, Sesamo! Cittadini, consentite che un forestiero interrompa il vostro colloquio.
E tu sei il benvenuto, straniero.
Sei giunto da poco nella nostra città?
Sì, il mio nome è Kojak Hussein, di professione mercante, e vengo dalla lontana Samandal. Ho preceduto di qualche giorno la mia carovana che trasporta tappeti, ricchi tessuti ed unguenti pregiati. Non conosco questa vostra città, ma bramerei stabilirmi in una bottega per poter esercitare il mio commercio.
Non ti sarà difficile trovare quello che cerchi. Nella vicina contrada dei tintori di lana, molte sono le botteghe che vengono affittate ai mercanti e ai carovanieri di passaggio.
Ti sono molto grato per le informazioni che assai cortesemente mi hai fornito e per dimostrarti la mia riconoscenza.
No, non occorre. È giusto che fra chi esercita la mercatura nasca reciproca fiducia e conoscenza.
Finalmente, 1906, i Colla arrivano a Milano, proprio al Teatro Gerolamo, da poco inaugurato. L'impresario del teatro aveva visto un loro spettacolo ispirato a Pietro Micca. Pietro Micca è il soldato sabaudo piemontese che salva la città dagli invasori perché si fa saltare dentro una galleria sotto le mura e riesce così a evitare questo pericolosissimo assalto. L'impresario vede i Colla e dice: venite a Milano. E arrivano, fanno diverse repliche del loro spettacolo e hanno un tale successo che pochi anni dopo, nel 1911, la famiglia Colla prende in gestione direttamente il teatro Gerolamo. Capocomico Giovanni Colla era un perfezionista. Per lui le marionette dovevano essere trattate come attori veri, dovevano sembrare vere. E infatti si racconta che avesse chiesto di fabbricare le collane, gli orecchini, i cammei a Venezia col vetro prezioso delle isole della Laguna, che facesse arrivare da Cantù degli scialli ricamati a mano. Devono essere dei materiali credibili anche da vicino. Questo è uno degli aspetti affascinanti del teatro di marionette. Noi vediamo dei burattini, dei pezzi di legno, quello che sono delle marionette, e a un certo punto la differenza tra l'animato e l'inanimato scompare. Ci sembrano delle persone o degli animali veri. E questo è uno dei grandi fascini del teatro delle marionette. Un altro aspetto importante è che, secondo alcuni dei massimi teorici del teatro novecentesco, le marionette e i burattini sono gli attori perfetti, perché obbediscono perfettamente a quelle che sono le intenzioni del regista. Edward Gordon Craig, che è il grande teorico del teatro del primo Novecento, parla per l'appunto di super marionetta come di un attore ideale. E non è un caso che Gordon Craig, insieme a Visconti, insieme a tantissimi altri dei grandi protagonisti del teatro del Novecento, sia passato al Teatro Gerolamo a vedere le marionette dei Colla.
Quando ero bambino io non sapevo che in uno dei parchi del Gerolamo si avesse Luchino Visconti con i suoi assistenti, a cui diceva: imparate da questa gente come si fa il teatro. L'ho scoperto conoscendo la signora Lila De Nobili a Parigi, che era la figurinista delle opere liriche che Visconti metteva in scena. Incontrare Béjart che chiede di fare il baciamano al personaggio di Scheherazade perché aveva mosso la mano in una maniera molto delicata. Claudio Abbado che dice: non avete bisogno di un maestro per accompagnarvi, verrei io. Cioè, tutti questi incontri fanno poi... Ecco, diciamo che è un lavoro che spinge alla riflessione. E la riflessione porta a quella consapevolezza che diventa o amore sfrenato, come è il mio caso, che darei tutto pur di salvare una sola marionetta, oppure la consapevolezza che si sta facendo un discorso di utilità per la formazione di una nuova società.
Ma cosa facevano al Teatro Gerolamo e negli altri teatri di marionette, le compagnie girovaghe o stabili che c'erano all'epoca. Facevano davvero di tutto. Giuseppe Fiando, il grande marionettista del primo Ottocento, aveva capito che poteva portare dentro il suo teatro non solo le farse un po' riprese lontanamente dalla commedia dell'arte che facevano in genere i marionettisti e i burattinai, ma ci poteva mettere dentro quelli che erano i grandi successi dell'epoca, cioè i grandi melodrammi, le fiabe, i balletti, poteva adattare i classici della letteratura, riviste, varietà, operette, farse, poemi epici. Praticamente attraverso il teatro delle marionette era possibile fare qualunque tipo di spettacolo e quindi portare a un pubblico popolare, a un pubblico, come si sarebbe detto negli anni 70, decentrato, pubblico del decentramento, degli spettacoli che altrimenti non potevano vedere. Potevi far vedere nel piccolo paesino di montagna la Ida piuttosto che i Promessi Sposi. Riuscivi quindi a portare dei contenuti di qualità, questo come diremmo oggi, anche là dove normalmente non arrivavano, perché non c'era un edificio adatto, non c'erano abbastanza soldi per portare i cantanti, per portare una compagnia con 20, 30, 40 attori, e quindi lì arrivavano marionettisti e burattinai. Uno dei grandi successi delle compagnie di marionette tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento fu il Ballo Excelsior. Il Ballo Excelsior è il grande spettacolo che Milano si regala in occasione dell'Esposizione Universale del 1881, uno spettacolo che viene fatto alla Scala, uno spettacolo che canta le lodi del progresso. È un'epoca di grandi invenzioni, di grandi innovazioni tecnologiche, è in quegli anni che arriva per esempio l'illuminazione elettrica, cominciano ad arrivare le automobili, eccetera, eccetera, eccetera. Il Ballo Excelsior è proprio l'epopea di questo straordinario cambiamento. Che cosa succede? Che lo spettacolo ha grande successo alla Scala e subito marionettisti decidono che possono farlo anche loro. Ed è straordinario pensare che le grandi invenzioni che stavano cambiando il mondo, la luce elettrica, i trasporti, i canali che rendevano più veloce la navigazione da un continente all'altro, poi venissero raccontate a un grande pubblico, alla gente, dalle marionette. Quelli che a Milano chiamavano, oltre che Gerolamo, anche Magatei. Magatei è un termine che deriva da Gozzo, perché come tanti servi sciocchi e furbi che venivano dalle valli, molto spesso i burattini avevano il gozzo, che era un sintomo di una malattia assai diffusa proprio in quelle regioni. Quindi questa antica sopravvivenza quasi arlecchinesca che sono i servi che diventano marionette era quello che era il personaggio a cui era affidato il racconto della modernizzazione del mondo in quell'epoca. Abbiamo raccontato che dal 1911 la compagnia dei Colla prende in gestione il Teatro Gerolamo, riesce a lavorare lì fino al 1957, quello è un momento molto difficile per lo spettacolo dal vivo, perché è arrivato il cinema che ha già eroso molto del pubblico del teatro, arriva la televisione e a quel punto purtroppo in qualche misura la compagnia che si chiama Carlo Colla e figli è costretta a abbandonare l'attività, abbandona il teatro. È attivo un altro ramo della famiglia, quello guidato da Gianni e Cosetta Colla, che all'inizio, subito dopo la guerra, negli anni del dopoguerra, sceglie una strada molto diversa. Cioè, mentre la compagnia Carlo Colla e figli ha scelto di restare fedele alla tradizione, la compagnia di Gianni e Cosetta Colla si contamina in qualche misura con la modernità, chiede a un artista, diciamo d'avanguardia, come Luigi Veronesi, di disegnare costumi, bozzetti, eccetera, eccetera, mette insieme attori e marionette e in qualche misura si apre a quello che è il Novecento. Tenete presente che questa commistione di attori veri e di manichini sarà alla base poi del Teatro della Morte di Tadeusz Kantor. Quindi siamo in una direzione completamente diversa da quella seguita dalla compagnia di Carlo Colla, ma anche questa assolutamente interessante e legittima.
Noi ormai 30 anni fa abbiamo, diciamo, avuto la fortuna di incontrare Luigi Veronesi, il grande astrattista, e perciò da quel momento, cioè dal 1981 fino alla sua morte, che è avvenuta nel 97-98, abbiamo collaborato realizzando proprio le marionette che lui, diciamo, disegnava appunto per noi, così come le aveva disegnate nel 39 per l'Histoire des Soldats, e poi sono state realizzate invece solo a causa la guerra nell'81, e poi ci sono state proprio una serie di realizzazioni come La Regina della Neve, La Sirenetta, Il Drago di Schwarz.
Torniamo alla compagnia Carlo Colla e figli. Che cosa succede? Succede che Eugenio Monticolla, che è uno degli ultimi eredi di questa grande tradizione, studia all'Università Cattolica e ha tra i suoi professori Mario Apollonio, che è un grande storico del teatro e non solo, e decidono di in qualche misura mettere in mostra il patrimonio della famiglia Colla e scoprono di avere immagazzinato nel corso dei secoli 600 marionette e costruiscono questa mostra, e è un pochino l'evento che fa ritornare a Eugenio Monticolla e a suo cugino Carlo il desiderio di riprendere l'antica tradizione. La cosa curiosa è che non abbandona subito il suo vecchio lavoro Eugenio Monticolla. Era tradizione dei Colla svolgere nel corso della giornata un altro mestiere. Mia mamma lavorava nella ditta di parrucche per il cinema e il teatro dei suoceri. Mia cugina era maestra, Carlo e suo fratello avevano un ristorante. Io ho lavorato per un anno nella compagnia di Orazio Costa, poi sono passato all'insegnamento nelle scuole medie. Io e mio cugino avevamo imparato il mestiere quasi di nascosto, andavamo a muovere le marionette al buio prima dello spettacolo. Da questa educazione familiare sostanzialmente che Eugenio Monticolla e suo cugino Carlo rimettono in funzione il teatrino delle marionette dei Colla, e da lì è stato un crescendo di successi. La cosa che capiscono subito è che non basta fare spettacoli in Italia. In Italia Burattini, marionette vengono considerati uno spettacolo per bambini, e si aprono all'estero, e in breve diventano una delle attrazioni dei grandi festival europei, dal Festival dei Due Mondi di Spoleto e di Charleston, Edimburgo, al Festival d'Otona a Parigi. Fanno tournée in tutto il mondo, Melbourne, Mosca, Caracas, Buenos Aires. E che cosa caratterizza i loro spettacoli? La qualità straordinaria, la raffinatezza straordinaria del loro lavoro, la capacità di costruire dei veri e propri colossal. Questa è una delle cose più divertenti degli spettacoli di marionette, è la capacità, la possibilità di mettere in scena quelli che adesso chiamiamo disaster movie, cioè gli ultimi giorni di Pompei con l'eruzione del vulcano, il diluvio universale, cioè le grandi sciagure, le grandi catastrofi che commuovono e spaventano le platee. I teatri di marionette riescono a farlo con degli effetti speciali davvero straordinari. Io credo che forse un pizzico di questa antica sapienza è finita nei maestri degli effetti speciali che dall'Italia poi sono andati a Hollywood. Un altro aspetto molto interessante del lavoro dei Colla riguarda l'ultimo spettacolo, si può dire così, di Edoardo. Edoardo De Filippo alla fine della sua vita aveva deciso di tradurre La Tempesta in lingua napoletana, e aveva registrato questa sua traduzione, e su indicazione di Franco Quadri furono i Colla a mettere in scena La Tempesta tradotta in lingua napoletana da Edoardo De Filippo.
Di marinara, siete lungantesima. Cava la stanchezza, di limite braccia, stanno sotto coperta braccia a Morfeo.
Bravo, Ariele. Tutto a puntino, proprio come hai detto. Ma c'è dell'altro, Ariele caro.
Auta fatica, non ti ricordi? Ma ti sei scordato che mai promise e non hai mantenuto?
Che è stato? Fai i capricci. Parla con voi da me.
La libertà.
Prima del tempo concordato. Mai.
Te prego, Manu Santa, se sono stata fedele, servizio delicata, un milione te ne hai fatto. Mai detto così sta bocca mia, ma pure un mattista ne hanno condonato.
Non ti ricordo lì? Chi fu che ti scappai da tinta di turmenta?
Donna.
Sei spirito falsario, maligno, che stasino. Ti ricordo la strega, eh? La strega si corace. Secca la capi è morta, con tutti i rientri da fuori. Mamma quanto era brutta. Ma la ricorda ancora, strega dannata, strega maledetta. A cavallo la scopa mise all'acqua lo viene e scolava. E poi si arrabbarà scendeva e si ammazzava sotto all'albero i noci e bene viene. Lo paese trammava, trammava nelle vosche. Rifatture tremende che faceva. Sto dicendo lo vero.
E come non è vero? È vero seguito.
A Benevento la volea una morta, però non faccio niente. Bocca era prena, lo diavolo c'è un purti, chi sa qua fa tantone. L'ambranaia, la strascinai nel cane, dopo anche stiso il cane fu lassata dalle marinare. Tu sei mio servo e schiavo, però allora, come tu stesso l'hai spalafacata, il riserva è schiava della strega.
Se volete vedere i Colla, fanno spettacoli in tutto il mondo, molto spesso a Milano al Piccolo Teatro. Un'altra cosa molto curiosa è il loro atelier, è situato nella zona sud di Milano verso Grattosoglio e ospita sia le marionette dei Colla, erano 600, adesso sono diventate oltre 2000, e ospita anche i loro laboratori, perché tenere vivi questi attori è molto faticoso, bisogna creare e aggiustare costantemente costumi, parrucche, monili, attrezzi di scena. Bisogna ricordare che non ci sono solo esseri umani, cioè ci sono anche marionette che impersonano animali di tutti i generi, impersonano draghi, creature fantastiche. Quindi c'è uno straordinario laboratorio che serve a perpetuare e rinnovare questa straordinaria tradizione. Noi siamo partiti dal 6 marzo 1835, siamo partiti in realtà anche un po' da prima, ma credo che sia molto bello sapere che questa tradizione continua a essere viva ancora oggi.
Il 6 marzo 1835 nasce la Compagnia di Teatro delle Marionette, fondato dalla famiglia Colla. Oliviero Ponte di Pino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Gnisci.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.